Mio figlio è stato diagnosticato a 17 anni quando andava a scuola, faceva la scuola di commercio alla Schutzfund, quindi è stato diagnosticato relativamente tardi. Noi avevamo già capito che comunque era diverso perché lui ha un fratello di 2 anni più giovane di lui. Avevamo capito che c'era qualcosa, però non riuscivamo a dare un nome a questa diversità. E di conseguenza lui ha fatto una scolarità normale fino al secondo anno di commercio, poi purtroppo non potendo più ripetere ha dovuto lasciare la scuola. Di conseguenza per lui è stata una tragedia, una grossa sconfitta, eccetera. Nella Svizzera francese non ci sono strutture, tante strutture tali per cui questi soggetti possono essere presi in carico. Qualche anno dopo, nel 2014, siamo venuti in Ticino ed ecco qui che ci si è aperto un mondo.
Noi abbiamo una figlia che adesso ha 9 anni, a 18 mesi era stato fatto un esame per vedere se rientrava nel disturbo dello spettro autistico, perché si notava che aveva comunque un ritardo nello sviluppo, e però il test è risultato negativo. È stato poi riproposto a 4 anni e in quel momento abbiamo avuto questa diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
Se da una parte il fatto di avere 2 figlie, una con e una senza autismo, ti pone delle difficoltà, anche per esempio di responsabilizzazione dell'altra sorella, perché magari non potrà fare sempre comunque liberamente delle scelte di vita perché avrà la responsabilità della sorella, dall'altra devo dire che più volte ho pensato che avere un figlio con autismo come figlio unico sia veramente un'esperienza ancora più intensa, perché ci sono probabilmente una serie di appunto di esperienze di maternità che non vivi e che io ho vissuto attraverso la mia prima figlia. Dall'altra parte c'è appunto un po' il confronto, no? E quindi a volte ti ritrovi magari a guardare delle fotografie della prima figlia che a 2 anni faceva una cosa che tua figlia di 5 ancora non fa.
All'inizio, quando abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, ha cominciato ad accorgersene mia moglie Elizabeth, abbiamo trovato subito un ostacolo da parte del pediatra che minimizzava completamente questa condizione, anzi non assecondava le nostre richieste, abbiamo dovuto veramente insistere e siamo andati così avanti a fare tutta una serie di controlli fino ad arrivare dal dottor Ramelli, che ci ha proprio fatto questa diagnosi di autismo, e così ha cominciato a poterci indirizzare sulla via giusta, come reagire, come fare un controllo più completo di qual era la situazione reale e quali erano i passi da fare per cominciare ad aiutare il nostro figlio a migliorare, per stare meglio con noi, avere noi un miglior rapporto con lui.
Già prima che Luca compisse 1 anno io vedevo che non parlava, che non provava a dire mamma o papà, e niente, ho chiesto al pediatra e il pediatra appunto mi diceva parlerà sì col tempo, i bimbi maschi ci mettono di più e nulla. Io comunque avevo dentro di me un presentimento, non so come si dice, e niente, fino a che Luca ha compiuto 18 mesi, che continuavano queste cose che io ti dico erano particolari, come giocare sempre da solo, non avere interesse agli altri bimbi, e ordinare tutto in fila, e girare su se stesso, tutte queste cose, fissare i muri. E che a me chiamavano appunto l'attenzione, però il pediatra sempre mi rassicurava. Però dopo quasi 2 anni Luca ha cominciato a colpirsi, ad autolesionarsi e a picchiarsi con gli oggetti o a picchiare contro il muro, e anche io l'ho detto al pediatra: basta, questo non va più. Perché quando sono stata dal specialista e che abbiamo fatto diversi test, così per me è stata una confermazione di ciò che io già sapevo come mamma, e quindi per me la scoperta del diagnostico è stata una confermazione, cioè un sollievo, un dire quello che c'ha ha un nome, quello che c'ha si può fare qualcosa, e si può migliorare, si può fare terapie. E quindi per me è stato, non so, un sollievo, una liberazione, sì, perché io ero molto angosciata, no, su questa cosa che nessuno mi dava retta, sia il pediatra sia mio marito in quel momento che mi rassicurava.
Io ho vissuto molto male la sua
diversità, diciamo.
Giusto, giusto, molto molto male confronto agli altri, ecco.
Io sono una persona invece che cerca di quando c'è un problema, di cercare di risolvere il problema, no? Di andare a capire cosa si può fare, quindi da parte mia non c'è stata né paura. Diciamo che mia moglie l'ha vissuta, come giusto che sia, la mamma, con un po' di apprensione, con molta apprensione in più.
Cioè, quando tu prendi in mano un bambino e non ti guarda, gli dà quasi fastidio che la prendi in braccio, cioè veramente è, come dire, è un dramma. Sì. Perché quello che normalmente ti verrebbe da fare, lì non funziona. Quindi è come essere totalmente messi a nudo davanti a qualcosa che è più grande di te.
Posso dire che magari quando lo vedevo, vedevo certi atteggiamenti che prima non li vedevo o non li volevo vedere.
Bene, io come mamma anche, vedevo da quando è nato Ralph, lui è stato sempre un bambino molto tranquillo, molto passivo, poi era molto attratto dai giocattoli piccoli, e questo mi sembrava un po' particolare già in lui. Man mano cresceva e vedevo che aveva certe cose che ho pensato che è normale in questo, in un bambino, no? E poi quando è arrivato all'anno si è messo tanto per camminare, non, anche per gattonare non riusciva bene, ho dovuto un po' aiutarlo. Quando ho cominciato a parlare, ho cominciato a dire mamma, e certe parole mamma diceva, e da un tratto ha smesso, non lo diceva più. E lì mi è sembrato un po' strano.
Ogni volta che andavamo al parco, lui voleva il gioco di un altro bambino, entrava in crisi, cioè a buttarsi per terra, a piangere o a picchiare un altro bambino. E quindi dovevamo scappare de quel parco, dopo andare un altro, e così passavamo le giornate. Quindi io sono arrivata al punto di non farcela più, di non riuscire a portarlo al parco per paura a queste crisi, per paura agli sguardi degli altri genitori, e quindi mi chiudevo in me stessa, in casa mia, a giocare con lui. Così ho passato quasi un anno in solitudine con lui.
Mi sono sempre sentita, dico, ho colpa io, ho fatto io qualcosa di sbagliato, e invece mio marito mi ha sempre detto, guarda che non hai fatto niente di sbagliato. Ci è capitato.
Mi sono trovata con una figlia alla nascita bellissima, che aveva tutte le connotazioni perché uno dicesse è sana, ecco, queste paure, finalmente è nata, è sana. E poi man mano che passavano i mesi c'erano delle, come dire, delle manifestazioni preoccupanti. Lo sviluppo, invece di essere costante in una evoluzione, era come se lei perdesse strada costantemente rispetto, per esempio, ai figli delle mie amiche che erano nate insieme.
Mi perdo perché sono un po' come un pollicino che mette giù i sassolini, cioè questo, cioè che io faccio un modo che per non perdermi mi metto sempre qualche segno che in modo che non perdo, cioè questo.
Ormai i genitori che come me hanno figli nati negli anni 80 o prima hanno vissuto tutto il periodo, chiaramente, dove si attribuiva l'autismo o questo disturbo, diciamo, che non veniva neanche definito tale, come un problema nella relazione con la madre. Ecco, quindi, ed è chiaro che la madre, se penso alla mia storia, è chiaro che diventava ansiosa, preoccupata, si isola perché vai al parco giochi con gli altri bambini e il tuo bambino invece che giocare comincia, se ti va bene, a rubare il sacchiello dell'altro, a dargli anche un pugno, uno schiaffo, a mordere, e quindi cioè, si crea veramente una condizione di isolamento, di solitudine, dove non hai delle risposte e i sensi di colpa invece hanno il sopravvento.
Perché è vero che magari ci può essere quell'aspetto di avere timore, no? Nell'esporre le problematiche dei nostri figli. Io personalmente, parlo per me, non la vedo così, cioè io non ho nessun timore né problema né angoscia di rispondere a una persona che mi chieda perché qualche aspetto bizzarro del bambino. Io non ho nessun timore proprio, perché è la sua condizione e la viviamo con molta semplicità e molta serenità. Anche con la gente che ci circonda. È così, io lo ritengo un regalo, qualsiasi cosa che la vita offre ritengo sempre un regalo. Un regalo va preso, va spacchettato, scoperto nella curiosità di capire cosa c'è.
Proprio vero che davvero è un regalo, perché un figlio così, diciamo, anch'io penso che sia un regalo speciale. Però se non hai giustamente gli strumenti adeguati...
No, se non hai la chiave giusta per aprire questa cosa.
Esatto, è proprio così. Se non si ha la chiave giusta...
Se non riesci a aprire questa serratura, sei fritto.
Sei proprio fritto.
Per quanto concerne l'autismo, le linee internazionali suggeriscono un intervento comportamentale per quando si ha a che fare con bambini e ragazzi con autismo, e quindi siamo andati alla ricerca della possibilità di intraprendere questa strada comportamentale. Abbiamo trovato un consulente ABA, che è appunto questa analisi comportamentale applicata, e abbiamo iniziato a domicilio una terapia ABA, e finalmente, diciamo, vediamo un po' di luce nel percorso di nostra figlia, perché iniziamo a vedere dei risultati. L'analisi comportamentale applicata è una scienza che studia il comportamento umano, e da questo scaturiscono poi delle tecniche di insegnamento che possono essere utilizzate da tutti per insegnare a questi bambini, questi ragazzi, ma anche a questi adulti, delle cose che solitamente con la metodologia, diciamo, ufficiale, normale, non riusciamo ad insegnare. E dà anche delle competenze su come reagire, ad esempio, a dei comportamenti non adeguati al momento in cui vengono emessi. Per questo motivo io mi sono anche informata, perché volevo anch'io acquisire delle competenze come genitore, e ho frequentato un corso per tecnici di analisi comportamentale applicata in Italia, perché al momento, almeno qui nella Svizzera italiana, non c'è ancora nulla. In Svizzera francese c'è qualcosina, siamo un po' agli inizi. E ho visto che l'aver frequentato questo corso mi ha dato più competenze nel riuscire ad accompagnare nostra figlia. Avendo acquisito queste competenze, io parlo ancora di base, non è che mi sento un'esperta, però avendo acquisito queste esperienze grazie al corso seguito in Italia, e avendo visto che in Italia propongono dei corsi proprio per genitori e professionisti che possono essere insegnanti, che possano essere ergoterapisti, con un'altra mamma che ha fatto un percorso simile al mio, abbiamo chiesto alle associazioni e alle fondazioni che si occupano di autismo qui nella Svizzera italiana, ossia ASI e ARES, di ideare questo progetto sia per i genitori sia per tutti i professionisti che hanno a che fare con bambini, ragazzi e adulti con autismo.
cioè quando i parenti, addirittura chi della famiglia sa cosa si dovrebbe fare, la gente fuori, tutti sanno cosa si dovrebbe fare, o questa, mai la mamma che è ansiosa e la mamma che va in tilt. Ecco, trovo che questo veramente è qualcosa che fa male, e invece bisognerebbe, come madre, essere aiutata, cioè, e per essere aiutata ho capito che ci troviamo davvero con un figlio che ha un funzionamento diverso, e quindi siamo impreparati, e quindi non si tratta di abbiamo bisogno degli strumenti diversi, e soprattutto lo sguardo di sostegno dell'altra persona e non di giudizio.
Con mio figlio ho avuto molta difficoltà, lui un po' di meno, mio marito, ma io ho avuto molta difficoltà, perché ci siamo accorti molto presto che all'età di 2 anni e mezzo, 3, non parlava bene, lo capivamo solo noi, e i fratelli no. Lui infatti li prendeva per mano, li portava cosa aveva bisogno. Quando lui abbiamo saputo cosa aveva, io sono rimasta molto colpita, perché io non lo potevo abbracciare, non lo potevo baciare, non mi potevo avvicinare in nessun modo, solo mio marito lo poteva abbracciare, e chiedendogli sempre il permesso. Io prima di fare una cosa con lui gli dovevo chiedere il permesso. Oggi, a distanza di tanti anni, si può dire, almeno questo, io è un coccolone e mi abbraccia, mi bacia, è molto affettuoso e ha fatto dei passi da giganti.
Noi abbiamo una figlia che sa dire una decina di parole, quindi nell'esprimersi non ha delle possibilità così ampie, e quindi è sempre un punto interrogativo per le persone che vivono con lei quando noi non ci siamo, perché è un affidare, visto che lei non si può esprimere, non può tornare a casa a raccontarmi quello che è successo, se è successo qualcosa, se è stata bene, se non è stata bene. Dobbiamo riuscire a leggerlo dal comportamento, e quindi questa è una questione che a me sta molto a cuore.
Purtroppo invece ho vissuto questa grande ansia, angoscia, perché finché non parlava e non poteva esprimersi, è proprio questo, cioè la paura come madre di cosa può succedere, come fa a dire cosa ha bisogno, come fa anche a muoversi in una situazione di imprevisto, e la vita è piena di imprevisti, perché ecco, è come dire, c'è come questo sentimento di doverla come proteggere. Ecco, e questa cosa effettivamente poi diventa anche controproducente, e per questo che per me è stato anche fondamentale trovare delle persone per poter fare l'esperienza di affidarla.
Da noi, da quando è stato diagnosticato questo autismo dal dottor Ramelli fino a quando siamo arrivati a questa colonia dell'associazione Autismo Svizzera Italiana, era già passato un bel periodo di quasi 2 anni.
Noi come genitori abbiamo bisogno di condividere le esperienze con altri genitori, perché non ti trovi da solo, cioè tu hai la sensazione che sei da solo quando ti trovi di fronte a questo diagnostico, e quindi condividere con altri genitori consigli, esperienze, penso che sia fondamentale.
E niente, sono andata alla colonia, e lì c'erano tante persone, tanti ragazzi, altri bambini. Ho fatto 4 giorni insieme a loro, mi ha aiutato tantissimo. E niente, ho trovato delle persone che mi hanno dato un supporto emozionale, mi hanno aiutato. Ho potuto anche capire un po' questo autismo. E questo in certo modo mi ha fatto trovare una tranquillità in me stessa, e ho detto: posso fare qualcosa, posso aiutare il mio figlio. Perché poi mi sono trovata una sera con dei genitori, mi hanno parlato la loro esperienza, il loro percorso, e così mi sono fatta un'idea cosa
bisogna fare, cosa, come agire, che persone bisogna parlare, come funziona tutto questo.
Proprio sono stata felice, ho fatto un cambiamento gigante perché sono passata di stare da sola con mio marito, mio figlio, a entrare a far parte di una grande famiglia, no? Con persone che si trovano nella stessa o una situazione simile. Persone che hanno giocato con mio figlio, che lo hanno fatto felice, gli hanno insegnato delle parole, lo hanno fatto giocare. A me sempre parole di sostegno, abbracci. Penso che ho pianto per una settimana perché ero un misto tra gioia, liberazione, e non so, della tristezza. Piano piano andava via perché ero felice con persone che appena avevo conosciuto, ma ero felice. E da una parte mi ha invogliato a me ad aiutare, no? Ho capito quanto si è felice aiutando. Vedevo quanto lui era felice insieme ad altre persone, che quello che facevo io di chiuderlo a casa non andava bene. Io pensavo che aiutavo mio figlio stando da sola, però invece, stando insieme ad altre persone, con la stessa situazione, con la stessa voglia di aiutare anche, come dice Patrizia, aiutarsi stando insieme. Ed è proprio quello che abbiamo scoperto, cioè ci siamo aiutati tra tutti.
E mi ha arricchito molto questa, la colonia al Furmiking.
Fa parte di quelle cose che non avrei mai immaginato di fare nella vita e che mi ha un po' insegnato mia figlia in qualche modo, no? Ma mia figlia, ma in realtà anche tua figlia e i figli di tanti altri genitori che vivono l'autismo quotidianamente in casa. Veniamo un po' trascinati verso l'essenziale della vita in qualche modo, no? Verso quello che sono poi le esperienze veramente utili. Si tralascia tutto il resto e si cerca di vivere felici nel migliore dei modi, come in fondo dovremmo fare tutti.
Trovo adesso la grande sfida, i passi che sono stati fatti, quindi c'è un'apertura, c'è una disponibilità al dialogo, al rapporto, di non accelerare. Il rischio è proprio quello di comunque mettere un ritmo troppo alto per il loro livello e dopo si può pagare, come nel caso di Sara, che poi è subentrata anche una psicosi. Quindi un esordio psicotico grave, proprio perché vedendo che funzionava si è accelerato. E questo invece è veramente molto pericoloso, di davvero rispettare quando dice per me è troppo, questa cosa non va bene, ascoltare, perché davvero, cioè, c'è una fragilità, ecco.
Cioè è come anche quando uno per esempio parla, come noi adesso che siamo al tavolo, è una cosa bella, cioè dove tutti possono partecipare e affrontare, cioè di essere anche loro accolti in questa cosa, no? E quindi
di lasciarti il tuo tempo,
esatto.
Che è la cosa più difficile. In effetti i suoi tempi sono diversi dai nostri, ecco. E il rischio è che uno perda il filo e si stacca.
Vorrei dire, esprimere un piccolo concetto, dire a chi ci ascolterà di non aver paura, alle persone che ci ascoltano, di non aver paura assolutamente di approcciarsi a questo tipo di mondo che sembra così oscuro, inesplorato ancora, che un pochino potrebbe far paura, perché poi alla fine si scopre una dimensione di una sensibilità enorme, e quando loro scoprono la fiducia negli altri ti danno tutto. Un abbraccio da parte loro è come avere un universo addosso, cioè non abbiate paura di avvicinarvi a dei mondi sconosciuti che a noi sembrano, fanno paura effettivamente, perché l'ignoto fa paura, le cose che non si conoscono fanno paura, ma basta studiarle, basta capirle e si apprezza.
Loro sono molto, ma molto speciali e nessuno li può capire se non l'ascolti.
Hai detto veramente giusto, perché una persona sembra normale,
sì.
Ma a volte è diversa dall'altro, dall'aspetto.
Ma è quello che manca oggi nella società, no. Proprio in generale, anche come tutti noi in generale, non si ascolta più l'altro e dà difficoltà poi a capirlo.
Cioè dipende dalla sensibilità, dall'empatia, dall'ascolto, perché purtroppo adesso nella nostra società il tempo è denaro. però l'ascolto è fondamentale. Dopodiché prendersi il tempo prima di ascoltare e poi di diagnosticare, poi di agire, questo è fondamentale.